Quindi è più importante il risultato.
Bene, con 18 presenti, la seduta è valida. Sono assenti giustificati i consiglieri Giorgi Fazio e Zerà, Amanti e Pagliaro e l'assessore Perotti che è assente per malattia. E comunico inoltre il ritardo della consigliera Mercanti che ci aggiungerà nel corso della serata. Allora, signore e signori, buonasera a tutti. Stasera abbiamo voluto fare questo consiglio comunale per cercare di avvicinare, per cercare di capire quelle che sono le problematiche connesse all'intervento che verrà realizzato sul vostro territorio. Questo è un consiglio comunale aperto nel quale appunto i cittadini potranno intervenire in base all'ordine che è stato comunicato alle persone che hanno chiesto di prendere la parola stasera. Erano numerosissime le richieste, noi abbiamo fatto come conferenza dei capigruppo necessariamente una cernita che andava nell'ottica di aggruppare quantomeno i nuclei familiari o le richieste di intervento che fossero prevedessero appunto più interventi nell'unica email che era stata inviata, per cui complessivamente i cittadini che interverranno prendendo la parola saranno in tutto 19. Al termine comunque degli interventi dei cittadini che interverranno, come capigruppo ci siamo riservati la possibilità di fare intervenire altre 4-5 persone in base eventualmente alle necessità che si andranno a rappresentare nel corso della serata, se qualche appunto problematica non è stata necessariamente illustrata dagli interventi iniziali. Poi sarete voi a un certo punto al termine degli interventi a manifestarne questa necessità, qualcuno l'ha già fatto, quindi non c'è nessun tipo di problema. Chiaramente noi dovevamo razionalizzare la seduta, perché appunto questa non è una seduta pubblica, ma ci tengo a dirlo, una seduta ufficiale del consiglio comunale, la prima volta che noi facciamo un consiglio comunale decentrato su un tema, diciamo, come questo, su un tema che riguarda il territorio. Abbiamo fatto altri consigli decentrati, recentemente abbiamo fatto uno a Maggiano, ma era un consiglio celebrativo per la giornata della memoria. Quindi stasera è la prima volta che il consiglio si sposta dal centro storico, da Palazzo Santini, andiamo sul territorio. Questo è il luogo che ci avete indicato voi, il luogo più vicino all'intervento, e quindi anche simbolicamente vogliamo far sentire la vicinanza della nostra istituzione alle problematiche dei cittadini. Questo mi preme dirlo. Come essendo un consiglio comunale ci sono delle regole a cui bisogna attenersi. Io non posso permettere chiaramente che ci sia confusione in aula, insomma in sala, visto che non è esattamente un'aula. Devo in qualche maniera rispettare i tempi degli interventi, quindi se toglierò la parola a qualcuno non sarà per maleducazione, ma perché ho avuto questo mandato dai capigruppo. Come da regolamento devo tenermi alla tempistica in modo che tutti possano parlare. In particolare ogni cittadino potrà intervenire per 5 minuti nucleando quello che è il suo ragionamento, quello che è la sua posizione sull'intervento che verrà realizzato, che è previsione insomma in discussione stasera. Inizieremo il consiglio con 4 interventi. Il primo sarà quello del signor sindaco, poi seguirà il rappresentante di terra, l'ingegner Mutawi, il rappresentante dell'azienda sanitaria USL2 e il rappresentante di ARPAT. Questi i primi 4 interventi avranno a disposizione ciascuno 15 minuti. Ecco, vi prego tutti, compresi insomma gli interventi iniziali, di attenersi alla tempistica. Noi abbiamo già in programma giovedì prossimo abbiamo un'altra conferenza di capigruppo che dovrebbe pianificare la tappa successiva, quella di un consiglio, in quella maniera questa volta sarà un consiglio ordinario nel quale cercheremo di in base alle indicazioni che verranno raccolte stasera dai cittadini intervenuti, cercheremo di elaborare, di approvare un ordine del giorno, un documento che raccoglierà le vostre indicazioni in modo da far sinergia territorio e istituzione. Questo ci premo a dirlo. Come ci premo a dirlo, questo è stato un percorso molto lungo che ha visto la convocazione, oltre dell'assemblea della scorsa settimana, anche di due commissioni dei lavori pubblici e ambiente specifiche, una di cui una sul territorio e una a Palazzo Santini, nelle quali sono state affrontate le tematiche relative all'oggetto in discussione questa sera. Ecco, detto queste doverose premesse, inizio ufficialmente allora il Consiglio Comunale, dando subito la parola al Sindaco. Prego.
Elena, vieni. No, sta bene.
Buonasera, ci troviamo per la seconda volta a discutere di una questione che sicuro è di grande interesse, di partecipazione, che mi fa piacere trovare così numerosa, anche se in un contesto non molto grande come questo, per cui è bene che ci si tenga tutti abbastanza ordinati per non avere poi problemi per quanto riguarda l'affluenza nella sala. La volta scorsa, a Santa Maria a Colle, l'incontro che si è avuto è stato un po' burrascoso. Cerchiamo stasera di ragionare con più tranquillità e di arrivare a delle conclusioni migliori di quelle che sono state raggiunte la volta scorsa. Innanzitutto mi piace sgombrare ogni possibile ambiguità, perché si è detto la volta scorsa che parte sta il sindaco dalla parte di Terna, dalla parte cittadina. Il sindaco è il sindaco del Comune di Lucca e sta sempre e comunque con i cittadini, tutti però, tutti. Cittadini di Balbano, cittadini di Nozzano, cittadini di Mangiano, di Santa Maria a Colle, cittadini di tutto il Comune di Lucca. E il sindaco lavora sempre e agisce sempre in un'ottica generale, un'ottica di insieme, che privilegia quello che prima di tutto si intende come un interesse complessivo, quindi non come interesse di qualcuno, ma come interesse della comunità intesa in senso lato, nel senso più pieno, ovvero avendo di mira prima di tutto la messa in sicurezza del territorio, poi le caratteristiche ambientali del territorio e via via nella scala di valori che ognuno di noi conosce molto bene. Quindi quando si dice che il sindaco parteggia per Terna o parteggia per i cittadini, si dice una grande sciocchezza, perché il sindaco è il sindaco prima di tutto del comune, poi incontra anche interlocutori come Terna, che sono interlocutori di importanza primaria, come ognuno di voi può immaginare, in quanto dal trasporto dell'energia dipende molta della nostra vita e molta anche della nostra economia. Quindi il sindaco tutti i giorni incontra interlocutori importanti, di grande rilievo, che gli pongono delle questioni, e quando gli vengono poste le questioni normalmente io non ho da nascondere nulla, perché chiedo a tutti voi quale interesse avrei a nascondere delle questioni, soprattutto le questioni di grande rilievo, di grande importanza, come quelle che sono oggi all'attenzione di tutti voi. Chiedo a voi tutti dov'è l'interesse mio a nascondere alcunché, a prendere in considerazione gli interessi di Terna piuttosto che gli interessi della mia comunità. Mi sembra che la questione sia mal posta. Io sono interlocutore come sindaco di molti soggetti e vi posso dire che ho conosciuto l'ingegner Mottavi, che l'altro giorno ha avuto con voi un dialogo molto serrato e anche molto acceso, andando a Roma a chiedere l'interamento delle tralicci. Perché? Perché la prima volta che ci siamo incontrati è stato per chiedere l'interamento delle linee, che regolarmente Terna non ha accordato. Poi l'ingegnere qui si potrà smentire tutto a farlo, ma molte delle linee esistenti, sono linee che attraversano ambiti di paesaggio di grande rilievo, e per me era importante, è importante che l'impatto, non solo dal punto di vista dell'induzione elettromagnetica, ma anche dal punto di vista ambientale, fosse il minore possibile. Ci siamo incontrati nella sede centrale di Terna, la prima volta ci siamo conosciuti, dopo esserci telefonati, e io ho chiesto questo che Terna non ha concesso. Quando Ottavi è tornato a Lucca, e ci siamo visti due volte, la prima volta a Roma, la seconda a Lucca, è stato per proporre una variante all'attuale tracciato a 130 e a 380. Una variante che dal punto di vista di Terna ha dei vantaggi molto, molto forti in termini di trasporto di energia e tra l'altro poneva l'accento su alcune questioni che sono irrilevanti, in particolare la questione del passaggio da Maggiano, Formentale e Giano. Un passaggio che oggi, come credo poi avrete modo di appurare dai tecnici, in particolare dal dottor Licifre di Arpat, che è un passaggio che è piuttosto complesso. Quindi non è che partiamo dal paradiso oggi per portare tutti all'inferno. Partiamo oggi in una situazione complessa per cercare di creare situazioni migliori. Questo è il dato di fatto. E su questo vi chiedo di ragionare. Quando ci siamo incontrati e ci siamo scambiati opinioni sulla nuova versione del possibile elettrodotto a 132 a 380, l'obiettivo era di apportare al sistema condizioni di notevole miglioramento. Poi devo dirvi, vi informo che non ho incontrato il dottor Di Cipra prima, non c'è una strategia condivisa per condurre l'assemblea di stasera e il consiglio di stasera in un modo pilotato. Non ci siamo incontrati, ci vediamo qui per la prima volta, come poi potranno confermare gli altri. Quindi la soluzione che è stata prospettata e che a me è parsa una soluzione nell'insieme accettabile è stata quella che sarà illustrata stasera in maniera più dettagliata. Si esce da una situazione che ha alti rilievi di induzione elettromagnetica e si va verso una condizione che sicuramente ha minori condizioni di pericolosità. C'è un impatto ambientale abbastanza forte e vengo con questo al meglio della questione, anche perché non voglio farla troppo lunga, ci deve essere spazio per tutto. La messa in sicurezza dell'elettrodotto da Spezia Acciaiolo non deve essere vista di per sé come un fatto negativo, anzi deve essere vista come un momento di miglioramento del sistema complessivo. Se ci sforziamo di ragionare nella direzione in cui ho detto, in cui ho parlato, ripeto, per me non esistono categorie di cittadini, i privilegiati e gli altri. Per me esistono cittadini, tutti con i medesimi diritti, tutti con i medesimi doveri. Ebbene, in quest'ottica ha conferito con Terna il sindaco di Lucca e in quest'ottica ha agito il sindaco di Lucca. Per quanto riguarda le condizioni relative all'impatto ambientale, io credo che sia impegno di tutti e in particolare impegno del Comune di Lucca, cercare di apportare tutti i miglioramenti utili per far sì che questi nuovi impianti, che non sono senza impatto, perché non sono senza impatto, perché ogni nuovo aspetto che riguarda la nostra attività secondo i criteri della vita di oggi e gli standard della vita di oggi ha determinate caratteristiche. Quando fu chiesto in passato di fare il metanodotto che andava a Massaciuccoli, anche quello passa da qualche parte e porta, è un tubo di metano così e porta metano. Quindi tutto ha un impatto. Sono questioni che servono comunque per la nostra vita, servono per le nostre attività economiche. Poi si può discutere di tutto, se serve il fotovoltaico, se servono altre forme. Quando il governo, quando le leggi nazionali ci indicheranno le nuove vie, le prenderemo e saremo pronti a prenderle. Naturalmente le possibilità che abbiamo sul territorio vorremmo che fossero avvicinate a un impatto zero, in tutti i sensi. Quindi non credo che in questo contesto si debba mettere in discussione se alcune cose servono. Io parto dal presupposto che chi me le propone sappia che e sia convinto che queste cose servono. È in discussione semmai il come. Come le realizziamo? Ecco, il fatto che il Comune di Lucca insieme abbia proposto agli altri comuni di dar vita a un'iniziativa di inchiesta pubblica, perché tutti insieme si riesca a valutare le migliori condizioni che portano alla realizzazione di nuovi impianti necessari, ripeto, per la nostra vita di oggi. Ebbene, io credo che questo sia un passo in avanti notevole e lo propone il Comune di Lucca, e l'ha proposto il Comune di Lucca e lo propone a tutti gli altri per la prima volta. Gli atti si comunicano e si pubblicano quando sono atti effettivi, non quando sono ancora a livello di intenzione, non quando sono ancora a livello di semplice ipotesi. Oggi ci muoviamo su degli atti che sono stati pubblicati identificando le date del passato, l'8 di aprile, per cui comunico che la scadenza dei 60 giorni è spostata al 7 di giugno, è spostata al 7 di giugno del 2014, quindi il Comune agisce per atti e gli atti si rendono noti e sono discussi in un contesto come quello di stasera quando sono effettivamente tali, non quando sono ancora a un livello del tutto probabile. Quindi stasera siamo qui e stiamo qui insieme a voi per poter prendere le più opportune decisioni su come regolare l'impiantistica sul nostro territorio, che, ripeto, mi sono sforzato di chiedere sempre per attrezzature di quelle come quelle di cui stasera stiamo parlando, mi sono sforzato di chiedere che siano non solo di minor impatto sulla salute, ma anche di minor danno dal punto di vista ambientale. Perché ho chiesto per tutte le linee possibilità di interramento ogni volta. Naturalmente anche l'altra volta è stato ripetuto la volontà di terra di non interrare, noi continuiamo a chiederlo. Per cui non è un problema, a mio parere, di situazioni più o meno costose, più o meno complesse. Sarà un problema di realizzare al meglio ciò che è utile per tutti noi. Quindi siamo qui e ancora ci ritroveremo per esplorare e trovare insieme le soluzioni più utili per arrivare alle conclusioni che ci interessano. Ma che, ripeto, interessano tutta la nostra comunità nel suo complesso, la nostra comunità fatta di cittadini, la nostra comunità fatta di industrie, fatta di attività, fatta di tutto quello che si lega oggi all'energia, al trasporto di energia, all'uso di energia. Ho visto sui giornali un titolo e mi mancano 2 minuti e ho finito: il comune al palo, il comune nell'angolo. Guardate che queste sono sciocchezze. Queste sono sciocchezze messe su ad arte in una maniera anche poco seria, devo dire. Semplicemente perché in queste azioni non c'è Terna e il Comune di Lucca. C'è Terna, c'è il Ministero, c'è la Regione Toscana, c'è il comune di Lucca, c'è il comune di Massarosa, di Tamaiore, di Vecchiano, di San Giuliano, c'è Arpat, c'è ASL, c'è la provincia di Lucca, c'è una pluralità di soggetti che concordemente ragionano su attività di questo genere. Questa almeno è la norma che oggi regola questo tipo di impiantistica. I soggetti che sono chiamati in causa sono molti in attività di questo genere. Quindi non è il comune di Lucca che deve dare tutte le autorizzazioni, non è il comune di Lucca che è il padrone di ogni necessità in questo caso. Il comune di Lucca è uno degli attori, in quanto il suo territorio è interessato da alcune cose, ma uno degli attori, anche se sicuramente in mezzo agli altri il non minore né il più trascurabile. Però siamo in molti a fare questo percorso e siamo in molti a dover trovare le soluzioni più utili, le soluzioni migliori per noi tutti, noi che siamo qui tutti, ripeto, tutti compresi, e anche per il nostro ambiente, al quale teniamo molto, perché è il nostro paesaggio. Siamo
per cortesia, perché
ripeto, non partiamo da una condizione di assenza, partiamo già da una condizione di presenza. Quindi dobbiamo cercare di lavorare per le soluzioni migliori.
Bene, grazie sindaco. Ecco, mi sono dimenticato di dire all'inizio che, proprio perché noi vogliamo che la discussione e il dibattito di stasera resti traccia, e che non si parli così tanto così, e quello che le persone che intervengono cada nel vuoto, insomma, l'oggetto delle loro discussioni. La discussione stasera verrà registrata, come di solito avviene per le nostre riunioni di consiglio, e cercheremo anche, e stiamo risolvendo, diciamo, le ultime questioni tecniche, di trascrivere anche ogni singolo intervento, quindi la registrazione verrà anche sbobinata, in modo che poi servirà per il consiglio per procedere con le prossime tappe della discussione. Bene, allora invito a parlare l'ingegner Mottavi di Terna SPA. Anche lui a disposizione 15 minuti. Allora, scusate, ho detto all'inizio che non posso tollerare rumore perché è eccessivo. Visto che 300 persone in una sala, inevitabilmente ci sia il silenzio, non sarà mai ricercato. Però vi chiedo per cortesia di rispettare tutti gli interventi, altrimenti sono obbligato ad interrompere la seduta. Allora, ingegnere Montale, anche lui a disposizione 15 minuti, prego.
Te lo tengo.
Buonasera a tutti. Mi sentite? Buonasera. Allora, partiamo dall'esigenza di quest'opera. Noi abbiamo nella provincia di Lucca e in quella di Pisa una riduzione della sicurezza del sistema elettrico dovuto da un lato da una riduzione della disponibilità di energia. Pensiamo alla centrale di Livorno, che non alimenta più con la sua produzione. Abbiamo una rete che per portare l'energia nelle due province è già satura, parlo della rete di alta tensione 132 kV, e quindi abbiamo la necessità da un lato di rinforzare la sicurezza con impianti, dall'altro di avere energia sufficiente e quindi di poterla mettere a disposizione di cittadini e imprese. Per fare questo avevamo due possibilità. La prima era di creare nuovi elettrodotti, magari a 132 kV, non così grandi come 380 kV, ma avevamo bisogno di più elettrodotti che portavano questa energia nella zona, aumentando la disponibilità e aumentando la sicurezza. La seconda possibilità che avevamo era quella di utilizzare le infrastrutture esistenti. Il territorio già ospita elettrodotti, abbiamo l'elettrodotto 380 kV La Spezia Cagliolo esistente, abbiamo delle linee a 132 kV sul territorio esistenti. Abbiamo optato per questa seconda ipotesi, non aumentiamo le infrastrutture nel territorio, usiamo quelle che ci sono. La linea 380 kV, che è questa, è come se fosse un'autostrada d'energia, una strada a quattro corsie. La linea 132 kV esistente, questa, è come se fosse una strada statale. Questa strada statale a 132 kV a sua volta poi è interconnessa con linee a media e bassa tensione, quindi con la distribuzione dell'energia che porta poi all'utente finale, quindi ai cittadini e alle imprese. Quindi l'obiettivo era quello di prendere l'energia che passa su 380 kV, cioè sull'autostrada, creare un casello autostradale che mi devia, mi permette di far uscire questo flusso importante di energia, e questa energia che esce dall'autostrada fa andare sulla strada statale, cioè sulle linee 132, che a sua volta è collegata con le strade comunali e di rango inferiore. Quindi si tratta essenzialmente di sfruttare elettrodotti esistenti e di valorizzare, non di aggiungere. E questo è il punto di partenza. Poi devo dire che il sindaco è venuto a Roma, ci ha fatto delle sue richieste, ha chiesto che metti l'interrante dei prodotti, adesso vi parlo anche del problema dell'interrante, e abbiamo anche avuto modo da parte del sindaco di conoscere, e già lo sapevamo, che ci sono dei problemi sul territorio esistente. La linea alla Spezia-Acciaiolo intercetta dei centri abitati, delle frazioni. Il sindaco ci ha detto: guardate, nel vostro sviluppo della rete, per piacere, tenete conto di queste difficoltà che ci sono. Quindi il nuovo intervento che Terna ritiene necessario cerchi anche di risolvere problemi che sul territorio ci sono. Per creare lo svincolo autostradale, che è la stazione elettrica di cui parliamo, perché la stazione è uno svincolo che mette in comunicazione l'altissima tensione con l'alta, la linea 380 kV con la linea 132 kV, la collocazione migliore è una collocazione baricentrica, cioè che sta tra le linee che deve collegare. In questo modo non solo garantisce maggiore affidabilità, ma richiede minori raccordi, cioè minori elettrodotti che dalle linee esistenti convergono sulla stazione. Beh, l'ideale era stare sotto il 380 kV, perché così i raccordi a 380 kV sarebbero stati, diciamo, nulli. Ma purtroppo il 380 kV passa sulle frazioni, sui centri abitati, quindi abbiamo sentito la necessità di allontanarci dal 380 kV. Abbiamo individuato nella cava di Palvano una buona localizzazione che noi riteniamo buona, ma questa è una proposta che sta al vaglio del processo autorizzativo e anche al vaglio della popolazione, perché tutte le osservazioni saranno analizzate. E come vedete, questa stazione elettrica è stata connessa con questo elettrodotto a 380 kV che qui se ne distacca, riesce a raggiungere la stazione e poi ritorna sul 380 kV. Questo consente per tutta la linea che è tratteggiata di essere smantellata, eliminata dal territorio e quindi sostituita dai due nuovi rami, quello che entra alla stazione e quello che esce dalla stazione, quello che noi chiamiamo un entra-esce. Ma siccome la stazione deve connettere non soltanto l'autostrada, ma anche la strada statale, cioè la linea 132 kV, allora anche la linea esistente, che è questa qua, e si stacca dal tracciato esistente e raggiunge, quella rossa, raggiunge la stazione per poi ritornare sul tracciato esistente. E anche qui la linea che è tratteggiata in giallo verrà smantellata. Quindi di fatto avevamo due linee esistenti che vengono modificate. Non si tratta di aggiungere un nuovo elettrodotto, ma si tratta di modificare le elettrodotti esistenti, da un lato per creare questo svincolo autostradale e dall'altro per cercare di risolvere criticità sul territorio. Arriviamo al cavo interrato. Il cavo interrato è una tecnologia che ha una serie di problematiche tecniche, soprattutto per l'altissima tensione. Intanto apro una parentesi. Il cavo interrato costa dalle 10 alle 14 volte di più di una linea aerea. Benissimo, benissimo. Terna è remunerata, cioè pagata, in funzione di quanto spende. Questo significa che se Terna spende 10 volte di più, è remunerata 10 volte di più. Quindi facciamo tutto in cavo. Il problema, scusate, il problema è che Terna, con la concessione che ha dallo Stato e per i servizi di pubblica utilità che deve sviluppare, e deve garantire sicurezza, continuità e affidabilità del servizio elettrico, oltre al minor costo. Allora, il problema è questo: quando io ho una linea interrata, questa linea è fatta di tratte, di spezzoni che vengono uniti, questi spezzoni sono uniti da un giunto. Il giunto è una discontinuità del conduttore al quale è associata una probabilità di guasto. Quindi la probabilità di guasto dell'intero tratto di cavo interrato è dato dalla probabilità di guasto di un singolo giunto per il numero di giunti che sono presenti nel tratto interrato. E purtroppo la frequenza di guasto per i giunti è più alta di una linea in aereo. Ma questo non sarebbe un grande problema. Quando io ho un disservizio, io devo scavare per vedere dove il disservizio è accaduto. In una linea aerea io ho dei sistemi automatici che, se ad esempio un fulmine tocca, la linea entra, prima si stacca e poi rientra automaticamente in servizio. Se l'evento invece non è istantaneo, abbiamo il nostro collega che va sul territorio e va a verificare dove c'è il disservizio con i mezzi di volto e quindi il servizio dell'ordine delle ore. Quando io ho il servizio di un cavo interrato, io devo scavare e andare a vedere dove è successo il servizio. Questa fase che noi chiamiamo di diagnostica prende delle settimane. Allora, io sto costruendo un elettrodotto che è un'autostrada dell'energia che deve garantire sicurezza e continuità, e lo sto costruendo al di là del costo più fragile, e io ho una rete che devo rinforzare, la sto rinforzando con un elemento di fragilità. Quando è che posso fare questo? Quando è che posso attuare un'iniziativa in cui rendo più fragile il sistema? Quando il sistema da permettere che quando va fuori servizio la linea in cavo interrato, per quelle settimane in cui è fuori servizio, io ho altre linee che mi permettono di raccogliere quel trasporto di energia e portare l'energia comunque al punto finale. Purtroppo in Toscana, nella provincia di Lucca, la rete è già fragile e io non posso permettermi di aggiungere un nuovo elemento di fragilità, perché non solo non risolvo il problema e non ho quindi aumentato la sicurezza, ma ho anche fatto pagare di più al cittadino, perché i costi ovviamente sono ribaltati sulla bolletta, senza aver risolto il problema. Quindi se potessimo interrare 380 kV, vi assicuro che lo faremmo con piacere. Quindi non è una non concessione al sindaco e alle sue richieste, che confermo ci ha fatto, ma è l'impossibilità di poter adottare questa tecnologia in questo caso specifico. Detto questo, quanto tempo è rimasto?
5 minuti.
5 minuti. Darei la parola al collega che vi illustra velocemente lo sviluppo del tracciato, così abbiamo una maggiore consapevolezza di dove passa.